With sword that after the war, the Nazis vanished without a trace. But battalions of fascists still dream of a master race. The history books, they tell of their defeat in 45. But they all came out of the woodwork on the day the Nazi died. They say the prisoner of Spandau was a symbol of defeat. Whilst Hess remained in prison, then the fascists, they were beat. So the promise of an Aryan world would never materialise. So why did they all come out of the woodwork on the day the Nazi died? The world is riddled with maggots, the maggots are getting fat. They're making a tasty meal of all the bosses and bureaucrats. They're taking over the boardrooms and they're fat and full of pride. And they all came out of the woodwork on the day the Nazi.
Con la consueta sigla dei Chumbawamba, The Day the Nazi Dies, andiamo a iniziare a brevissimo una nuova puntata di Miss Pavlicenko.
Racist lies and we'll never rest again until every Nazi dies.
Quest'anno, sì, quest'anno, ciao, quest'oggi Soletto in studio, andremo a collegarci più tardi con una delle nostre voci consuete che oggi non è potuto essere presente in carne e ossa qui in via De Volsci.
То значит, что тогда? Будут гореть машины, будут гореть дома. И если кого-нибудь тронут, то как вы поступите? Один за всех, все за одного. Это Unity. Посмотри в окно, там масками скрывая лицо. Сотни перекрыли Садовое кольцо. Москва задохнется от краски наших баллонов. Метро слипнется от наклеек в вагонах. Будет мода на футболке, как со шкабарем. Шкабаря не на нары, шкабаря в Белый дом. Кто обидит наше крю, того я похороню. Смерть врагам, смерть царю и свободу шкабарю. Не важно, что ты кушаешь, что ты слушаешь. Не важно, сколько тебе лет и во что ты одет. Важно одно, ты с нами или нет. Под бутылочным дождем мы идем, мы идем. Если заденут наши крю, мы натянем маски. Мы пойдем по городу ломать четыре каски. Это Unity. Под бутылочным дождем мы идем, мы идем. Под бутылочным дождем мы идем, мы идем. Видит наше крю, кого я похороню. Смерть врагам.
Vista la prolungata assenza dai microfoni, ci andiamo ad aggiornare su alcune notizie, insomma, di un paio di settimane fa. In particolare, prima di venire, di andare al nocciolo della puntata di oggi, insomma, ci tenevamo a aggiornarvi sulla vicenda di Joel Almgren. Ricorderete l'antifascista che lo scorso dicembre era stato arrestato in seguito a un pesante tafferuglio con alcuni neonazisti in quel di Stoccolma, un tafferuglio causato dagli stessi nazisti che avevano aggredito una mobilitazione antirazzista appunto in quel di Stoccolma, seguita pochi giorni dopo da una delle, forse se non ricordo male, la più grossa mobilitazione in chiave appunto antirazzista, antifascista, in solidarietà con gli aggrediti e ovviamente anche con Joel, che in quel momento si trovava in carcere. Ecco, purtroppo la notizia è del scorso aprile, del 29 aprile se non sbagliamo, e Joel è stato condannato a 6 anni e mezzo in seguito appunto alla aggressione, in seguito ad aver difeso insieme ad altri antifascisti la mobilitazione di Kertorp. Vi ricorderete anche dei video piuttosto cruenti con l'uso da parte dei fascisti di bottiglie, bastoni, coltelli e quant'altro, fascisti costretti tra l'altro a scappare. Alla stessa maniera il leader del gruppo neonazista che aveva aggredito la mobilitazione, che viene da questo movimento di resistenza svedese, insomma uno dei più virulenti del paese scandinavo, è stato condannato a 8 mesi di prigione. Non vogliamo dire non troviamo ora una conferma a questo, non vogliamo dire ovviamente dare una falsa notizia. Se non sbagliamo, questa condanna a 6 anni e mezzo è legata al supposto appunto al, a una diciamo un'accusa di tentato omicidio appunto mossa nei confronti di Joel Almgren appunto per essersi difeso e aver difeso questo presidio aggredito dai neonazisti. Too much time in the graph, refining my craft for labels to sign me for a minor advance. Picture K-Lash miming on trance. Now picture Dr. Dre beats Lash rhyming with Starks. It's all fate and I got mine in my grasp. They're all snakes, let them die in the past. But who knows what the future holds. These NWO soldiers will probably shoot me cold. All because the truth was told. You should know I did it from the... Nel frattempo prosegue la mobilitazione Free Joel con l'hashtag Free Joel su Twitter o anche in altri social network. Potete trovare aggiornamenti sulle campagne, inviare ovviamente chi vuole insomma il suo contributo, inviare foto, informazioni che lancino insomma questo grido anche di indignazione ovviamente per una condanna assolutamente parziale e ingiusta nei confronti di una di un attivista antifascista che tra l'altro in una lettera immediatamente dopo la condanna si rivendica di essere un attivista antifascista e che sa che qualcun altro prenderà il suo posto all'esterno. E niente, poi ovviamente l'invito è quello alla, a supportare l'azione antifascista della capitale svedese, ma non solo. Ricorderete insomma sempre di qualche settimana successiva, intorno all'8 marzo era stato aggredito invece Showan, un tifoso supporter molto noto del Malmö e nonché uno dei fondatori un po' di questo network di football contro l'omofobia che insomma era che è riconosciuto in quanto attivista antifascista a ridosso di una mobilitazione per l'8 marzo, era stato accoltellato, è rimasto vari giorni sospeso fra la vita e la morte, anche qui contornato dal supporto e dal sostegno dei suoi compagni e anche di altri antifascisti che dal resto del mondo e non solo appunto dalla Scandinavia hanno comunque voluto manifestare la loro solidarietà. The dust settles and clears. I'll be still here. After the blood, sweat and the tears, I'm still here. Pushing after several years, I'm still here. Standing strong, never in fear. I'll be still here. After the dust settles and clears, I'll be still here. After the blood, sweat and the tears, I'm still here. Pushing after several years, I'm still here. Standing strong, never in fear. I'll be still here. After the dust settles and clears, I'll be still here. After the blood, sweat and the tears. Una notizia di nuovo sempre presa dalla rete che ci viene dalla Danimarca, quindi rimaniamo più o meno nell'area della Scandinavia, del Baltico, terre che probabilmente fino a poco fa potevano sembrare piuttosto impermeabili alla quantomeno alla mobilitazione neonazista più violenta e visibile e radicale, eppure invece a Copenaghen, questa notizia è del 13 maggio, comunque sono fatti successi tra nel weekend dell'11 e del 10-11 maggio, insomma una cosa abbastanza curiosa sembrerebbe, la Danimarca, il comune di Copenaghen aveva approvato una marcia neonazista, la prima dalla seconda guerra mondiale, dall'occupazione nazista della Danimarca. Il 9 maggio in realtà è successa questa cosa, circa 40 membri dell'organizzazione del Danish National, del Fronte Nazionale Danese, si sono radunati davanti al Parlamento. In realtà questa mobilitazione è finita piuttosto male per i fascisti. Dopo qualche ora 200 antifascisti hanno assaltato letteralmente la piazza, costringendo tra l'altro Esben Christensen, leader di questo del Movimento Nazionalsocialista Danese, costringendolo praticamente a essere scortato lontano dalla polizia. Quindi diciamo un esordio post bellico tardivo e decisamente poco fortunato per i fascisti danesi, cosa che comunque ci interroga nuovamente su cosa sta accadendo in Europa, su quali sono le agibilità concesse ai movimenti neonazisti e nazionalisti nello spazio dell'Unione Europea, soprattutto in vista di quello che probabilmente sarà oggetto di una nostra puntata tra poco, ovvero quello dell'appuntamento elettorale che insomma di solito premia molto i movimenti della destra nazionalista ed euroscettica, che sono appunto paradossalmente, ma nemmeno troppo, proprio le elezioni europee.
That we should be doing, that we're not doing to take care of ourselves. And what I would say to people who are out there that don't really understand that recovery is possible and don't understand addiction, please see it from this perspective. Understand that you yourself have some challenges, no matter what your walk of life is. And there are people that have been through the pains of addiction. People can actually abstain from alcohol and other drugs, and more than that, actually live lives of sobriety and success. I make an oath to win the battle of addiction, a procrastination, of excuses, crutches, the victory is my full potential, discipline, my health, vitality, freedom, that's worth fighting for, that's worth living for.
Now hear me, all you victims, come listen, gather round, for now we'll tell the story of our brothers in the ground. One dead from the bottle, though he wouldn't harm a fly. He froze in a self-finale behind a chimney left to die.
And another died by the bullet at the hand of a sniper's gun. In the valley of Nintrang, for a war we never won.
Hey. scusate la prolungata, insomma, lo spazio di prolungato silenzio, nemmeno troppo, insomma, lasciati alla musica, ai Dropkick Murphys. Ci è arrivata una notizia dal centro per i rifugiati di Castelnuovo di Porto, dove da questa mattina è in corso una mobilitazione, una protesta piuttosto dura dei residenti del centro, costretti, abbandonati praticamente dopo i recenti avvicendamenti nella gestione del centro. Pare insomma abbiano avuto subito il taglio del mezzi di trasporto per raggiungere la città e nonché anche insomma la possibilità di sostenersi in maniera più concreta economicamente. Quest'oggi questa mobilitazione è iniziata questa mattina, è stata in realtà la notizia abbastanza seria, tra l'altro aspettiamo almeno un'altra mezz'oretta a fine trasmissione, proveremo magari a ricontattare chi ci ha chiamato, perché sono intervenute le forze dell'ordine con idranti e quant'altro. Ci sono, al momento sappiamo, 3 persone che sono state tradotte in stato di fermo, quindi in attesa insomma di avere ulteriori aggiornamenti. Vi ricordiamo quindi a Castelnuovo di Porto quello che è accaduto al centro dei rifugiati. E torniamo invece subito a quello che a questo punto oggi sarà il tema principale della giornata, un tema che insomma imperversa in maniera abbastanza forte, ovviamente data la gravità dei fatti, sia sui media ufficiali che in quelli in movimento, tanto che sui social network, ovvero quello che sta accadendo in Ucraina e nelle regioni, soprattutto in particolare nelle regioni orientali dell'Ucraina. È abbastanza noto, l'abbiamo seguito sia dai microfoni della radio, sia ovviamente sono fatti che per la loro importanza, sia insomma nel nostro spazio europeo che in generale sugli equilibri internazionali, hanno una loro rilevanza anche sui media mainstream, ovvero in seguito agli avvicendamenti politici al governo di Kiev, seguiti alle settimane di mobilitazione della cosiddetta Maidan, della piazza anti-Yanukovych che si era organizzata nelle settimane dell'inverno tra dicembre e febbraio in quel di Kiev, dopo l'avvicendamento governativo con una consistente peraltro presenza di elementi di estrema destra all'interno della compagine di governo e nelle organizzazioni diciamo della piazza in sé, le regioni orientali storicamente legate culturalmente e politicamente alla Russia avevano indetto un referendum che almeno la regione di Donetsk si è tenuto con risultati dall'alto bulgari, non solo diciamo, non è una frase ironica, ma parliamo di percentuali altissime di richiesta di secessione e di autonomia dallo Stato ucraino e della regione di Donetsk, che è supportata insomma anche almeno queste sono poi un po' il linguaggio utilizzato nella comunicazione ufficiale, insomma anche in opposizione a quello che sono le milizie neonaziste che visibilmente insomma si muovono in supporto del nuovo governo di Kiev, in particolare Pravi Sektor, ne avevamo raccontato le gesta di piazza nelle scorse in puntate scorse nel cuore della protesta di Kiev e un eventi che insomma hanno portato tra l'altro a scontri che hanno portato tra l'altro a fatti di sangue piuttosto brutali, in particolare l'incendio della casa dei sindacati di Odessa, che è diventato un po' il paradigma di questa contrapposizione che si sta maturando in Ucraina, una contrapposizione che ripetiamo lo vede scontrarsi comunque sicuramente due modi anche di due delle questioni anche storicamente radicate nella storia recente dell'Ucraina, e che vede in campo forze in continuità con quelli che sono stati i movimenti per quanto riguarda Maidan, anche con i movimenti cosiddetti banderisti, ovvero legati all'eredità nazionalista di Stepan Bandera. Questa demarcazione politica molto netta ha ovviamente portato anche a una certa immediata e larga presa di posizione da parte di molti attivisti nel nostro paese, molti attivisti antifascisti, a simpatizzare in maniera più o meno unilaterale per quelle che sono le rivendicazioni dell'Oriente ucraino e con sé anche della, di Mosca e della Russia. Ovviamente una scelta piuttosto, per nostro parere, piuttosto difficile da fare, contraddittoria, anche perché lo stesso utilizzare gli slogan antifascisti o le bandiere rosse per quelle regioni ha un carattere fortemente, appunto, che necessita di una forte contestualizzazione in quella che è stata la storia dell'ultimo secolo, più o meno del secolo scorso e degli ultimi 15 anni dopo la transizione post-sovietica, nella transizione post-sovietica. E quindi quello che ci proponevamo di fare quest'oggi era effettivamente una lettura anche differente di quello che avviene attraverso i media, specialmente i social network, di quelle sono le componenti politiche in campo, e quindi anche provare a dare un po' una lettura del contesto. E sicuramente uno degli elementi da chiarire è ovviamente il fatto che le contrapposizioni, diciamo, tra la Russia e i suoi vicini sono un po' all'ordine del giorno negli ultimi anni. Era stato visto in Georgia, ci sono i focolai nel Dagestan, in Cecenia, eccetera, e rappresentano un po' un esercizio della forza, per molti definito, insomma molti osservatori hanno definito un po' anche da secolo scorso da parte di Putin, ovvero l'esercizio della forza attraverso le campagne militari e l'utilizzo dell'esercito. Ora sicuramente quello che vediamo accadere in Ucraina adesso è qualcosa di decisamente anche più difficile da digerire anche per gli osservatori noi stessi osservatori dell'Unione Europea, in quanto ovviamente c'è una esplicita demarcazione a destra da parte di quello che è un po' l'elemento più visibile dei lealisti del nuovo governo di Kiev. Eppure ci è sembrato, insomma, importante riuscire anche a ribadire quello che abbiamo detto per tanti anni, quando ci arrivavano dalla Russia continue notizie di repressione dalla Federazione Russa, di omicidi più o meno sostenuti coperti dal governo di Mosca, e di repressione da parte degli antifascisti e dei movimenti sociali. Ovviamente non fa eccezione anche la crisi ucraina. In particolare ci sembrava importante andare a sottolineare come la mobilitazione dell'est ucraino abbia da subito raccolto il consenso e la vicinanza anche materiale sul campo di altri nazionalismi slavi. In particolare ci riferiamo al movimento cetnico, che insomma, magari chi è nato dopo la fine dei ripetuti conflitti nella ex Jugoslavia non ricorderà, ma insomma era un termine che ritornava prepotentemente quando si parlava delle pulizie etniche della Bosnia Erzegovina, dell'attuale Bosnia Erzegovina, e di quello che era, insomma, il separatismo della Repubblica Srpska in quella che all'epoca era l'ex Jugoslavia ancora in divenire nei suoi confini attuali. Il movimento cetnico è un movimento nasce all'inizio del Novecento, è un movimento che si situa in una posizione ovviamente serbocentrica, monarchica, tanto che il suo slogan, che lo slogan che campeggia sulle sue bandiere nere con il teschio è quello appunto di re e patria, e che è sotto di libertà o morte, ma che fondamentalmente poi è un rimaneggiamento continuo, ha avuto un rimaneggiamento continuo, tanto che esponenti del movimento cetnico inteso in maniera molto ampia poi hanno ancora oggi vivono nella politica attuale della Serbia. Parliamo ad esempio di Duk Drašković, insomma Vuk Drašković, che è stato leader del movimento del rinnovamento serbo, se non sbagliamo, insomma uno dei movimenti attualmente nel centrodestra, il pan dell'arco politico serbo, ma che ha da sempre nei suoi scritti di giornalista negato quelle che erano responsabilità dei cetnici nei massacri della guerra dei primi anni 90 in Bosnia. Il movimento cetnico è un movimento fortemente legato alla tradizione ortodossa, i suoi membri portano le barbe lunghe, e effettivamente questo tipo di aspetto è piuttosto riscontrabile in alcuni elementi che per loro, alcuni elementi armati che per loro stessa missione stanno aiutando i fratelli russi, in particolare in Crimea. È di ormai marzo la notizia, questa intervista al volontario Milutin Malisic, che raccontava all'Itartas la sua rappresentanza del movimento cetnico, che in fratellanza con gli ortodossi e i cosacchi russi si è, diciamo, schierato con di lingua russa, si è schierato ovviamente a favore della separazione. All'epoca era, diciamo, più la Crimea il focolaio delle tensioni, oggi invece, insomma, abbiamo visto si sposta giorno per giorno, qualche giorno fa altri morti a Mariupol e in altre cittadine del città dell'est. Ora, il movimento cetnico ovviamente è una declinazione, ha declinazioni molto ampie, per quel po' che siamo riusciti un po' a ricostruirne le gesta, l'aspetto più, insomma, che ci preme sottolineare è stato in particolare il ruolo avuto nella Seconda Guerra Mondiale. In sé somiglia molto per storia a quello a Lupa di Stepan Bandera, tanto da essere, insomma, in un primo momento stato coinvolto in essere stato, diciamo, avvicinato da Tito per sostenere un po' la resistenza nazionale contro l'invasione degli eserciti dell'asse, ma che in breve tempo ha voltato il suo, diciamo, il suo campo, in particolare nella fazione guidata da Dragoljub Mihajlović. Draža Mihajlović, fucilato in seguito al conflitto per il collaborazionismo, per le sue posizioni collaborazioniste e per la repressione in particolare contro i partigiani comunisti di Tito, e dentro l'ottica di una grande Serbia, tanto che appunto un altro dei nemici giurati del movimento cetnico durante la guerra erano gli Ustascia croati, una contrapposizione che poi è stata riportata anche nella guerra, ovviamente nei fatti degli anni 90, nella guerra di Bosnia, su entrambi i fronti. Da una parte l'esercito, un piccolo vero e proprio esercito di volontari stranieri, neonazisti per lo più, sostenne la Croazia nelle sue operazioni belliche. Ricorderanno gli ascoltatori romani, insomma, il sospetto che anche il Andrini, il noto neonazista divenuto poi uno dei vertici dell'amministrazione alemanno all'AMA, nell'azienda municipalizzata che gestiva i rifiuti della capitale durante l'amministrazione alemanno. Ricorderete che Andrini era, insomma, stato sospettato di aver passato alcuni mesi a combattere sul fronte jugoslavo, ma alla stessa maniera, insomma, sono tanti le narrazioni che ricordano il contributo dato da questa formazione internazionale. Si parla di circa 500 militanti, più o meno quasi tutti ovviamente ricollocabili a estrema destra, che da Germania, Italia, ma insomma parliamo di quasi tutti i paesi europei e più qualcuno anche extraeuropeo, ha sostenuto la cattolica Croazia in quella che fu una guerra, comunque ricordiamolo, prevalentemente di carattere nazionalista e insomma come venne passata poi dai media, fondamentalmente etnica.
Набито ту, слога своего крю, мутили бы террор за свою семью. Если кто-нибудь сядет, то знаете, что тогда? Будут гореть машины, будут гореть дома. И если кого-нибудь тронут, то как вы поступите? Один за всех, все за одного, это Unity. Посмотри в окно, там масками скрывая лицо. Сотни перекрыли Садовое кольцо. Москва задохнется от краски наших баллонов. Метро слипнется от наклеек в вагонах. Будет мода на футболке, как со шкабарем. Шкабаря не на нары, шкабаря в белый дом. Кто обидит наше крю, того я.
Una milizia, quella filocroata, formalizzata con un vero e proprio specie di ordine militare, praticamente dei volontari internazionali, ma che appunto ricordiamo aver avuto una sua controparte nell'estrema destra panslava, in quel caso diciamo guidata ovviamente al movimento cetnico, e che invece per fratellanza confessionale ortodossa ha visto la partecipazione anche di miliziani greci con una vera e propria forza volontaria. Anche qui parliamo di forse qualche decina o centinaio, uno sparuto gruppo di greci, tuttavia tutti quanti ricollocabili all'estrema destra dell'arco politico, alcuni confluiti successivamente in Alba Dorata. E che quest'oggi, questo lo vediamo dalla XA Merichi, che vorrebbe dire praticamente Chiusi Afghi Americhi, ovvero la traduzione per i migranti greci negli Stati Uniti dei documenti di Chiusi Afghi, meglio nota in Italia come Alba Dorata, che in un documento ha tradotto in inglese esplicita il riconoscimento della sostegno da parte dei greci ortodossi e dei neonazisti greci ortodossi alla Russia e ai, diciamo, alle posizioni filorusse dell'est dell'Ucraina.
По всему миру миллионы городов, днем и ночью мешают коктейль молотов. Кидай коктейль, а когда спросишь, кто ты? Миллионы грюмых менеджеров без работы. Продавцы из Макдака, персонал корпорации, обладатели кредита, жертвы политакции. И вся молодежная рабочая артель шлет вам пламенный молотов коктейль. Заставь их заплатить, я готов. По всему миру миллионы городов, днем и ночью мешают коктейль молотов. Заставь их заплатить, я готов. По всему миру миллионы городов, днем и ночью мешают коктейль молотов.
Il promesso collegamento con l'altra voce consueta di questo spazio in realtà è andato a buca, quindi continuiamo un po' con la nostra agenda. Si sarebbe comunque continuato a parlare di questo tema, ovvero di quello che è il fronte a destra schierato con quello che attualmente è un movimento separatista dell'Oriente ucraino, e collocarlo all'interno di quello che è le declinazioni politiche, le famiglie politiche ovviamente anche peculiari dei singoli paesi e dell'area dell'Oriente europeo. Ci sembra importante ricordare, quindi abbiamo parlato dei cetnici, abbiamo citato brevemente il contributo dato dai greci ai serbi e quello insomma ridichiarato pare in futuro per, o forse già attivo effettivamente sul fronte ucraino da parte appunto dei greci di Alba Dorata. Citiamo un altro fatto, un'altra vicenda che invece questa volta insomma porta direttamente nel cuore della questione. Una notizia ci arriva da un sito che insomma ci è stato tra l'altro indicato non particolarmente affidabile, un sito maidantranslations.com in cui però insomma le sembra abbastanza esplicito. È un caso tra l'altro pare già più o meno noto a molti che hanno seguito questa l'evolversi dei fatti ucraini, ovvero Pavel Gubarev, un attualmente separatista pro-russo del Donetsk, che si era ad alto pare autoproclamato governatore della regione. Insomma, girano delle in rete, ma appunto le prendiamo con le pinze, data la non insomma c'è stato appunto indicato come una fonte non particolarmente certa, come un membro fino a pochi anni fa della Unione Nazionale Russa. Lui è nazione russa che, al di là della sua insomma anche esplicita simbologia, una svastica più o meno incrociata con una croce ortodossa, è noto alle cronache soprattutto degli antifascisti, insomma quelli che si ricordano poi quelle che sono responsabilità dello Stato russo nella repressione degli antifascisti. Dell'omicidio, è stata accusata dell'omicidio l'organizzazione dei Stanislav Markelov e Anastasia Baburova, ricorderete lui, entrambi anche militanti antifascisti, lui avvocato sia nei casi di repressione del movimento sia per le famiglie coinvolte in abusi dell'esercito della Federazione Russa in Cecenia, lei giornalista della Novaya Gazeta, libertaria, entrambi assassinati da due neonazisti, ma su cui insomma è pesa l'ombra delle responsabilità dell'FSB, dei servizi di sicurezza della Federazione Russa e di ovviamente Vladimir Putin. Avremmo chiuso questa breve carrellata insomma con anche una parentesi telefonica appunto su una delle figure principali poi di questo connubio fra l'estrema destra e il movimento separatista filorusso dell'est ucraino. L'avremmo fatto con un ritratto di un personaggio insomma anche ormai noto, penso anche ai più, visto l'articolo che il settimanale internazionale ha dedicato questa settimana alla sua figura, ovvero Alexander Dugin, uno dei fondatori insieme a Eduard Limonov del movimento nazional bolscevico, quindi insomma riconducibile a quella un po' quel misto di nostalgia post-sovietica e di nazionalismo puro e semplice, di anche estetica militarista. Dugin in tempi più recenti ha decisamente travalicato insomma l'ambiguità delle posizioni nazional-bolscevichiche, diventando un po' il punto di riferimento del cosiddetto movimento eurasiatico, un movimento che rivendica in maniera esplicita il ruolo imperiale della Russia non solo nelle regioni del attualmente ovviamente insomma di immediata prossimità geografica, ma in un legame con quelle che sono anche i territori attualmente dei paesi comunitari. È un movimento piuttosto diciamo curioso, ma a nostro avviso preoccupantemente diffuso anche nel nostro paese, in particolare in quella che è l'area cosiddetta rosso-bruna, in quel misto di antiimperialismo e diciamo feticismo dei giochi geopolitici, delle relazioni geopolitiche vedono complotti statunitensi più o meno ovunque, che su questa onda arrivano insomma in qualche maniera a votarsi a un'altra parte decisamente altrettanto poco difendibile, ovvero quella che è la Russia putiniana, il suo modello non solo di democrazia controllata ma anche di vicinanza alla tradizione russo-ortodossa, tant'è che uno dei movimenti a cui fa riferimento Dugin, la gioventù eurasiatica, aveva poche settimane fa lanciato un appello per appunto mobilitarsi sul territorio ucraino a difesa delle istanze russe, e l'aveva fatto ovviamente sulla base di questa fratellanza linguistica e su una base di fratellanza linguistica nazionale e confessionale, e insomma, e lo fa dalle pagine anche del suo sito in russo, ma insomma ormai i traduttori online ci permettono quantomeno di capire abbastanza in fretta almeno i contenuti. Il rossia3.ru ci mostra un po' quella che è il panorama, il linguaggio dei sostenitori di Alexander Dugin, tra l'altro considerato un po' il nuovo Rasputin, perché nonostante il suo movimento sia decisamente insomma poco poco assimilabile a quello che è la dialettica, dialettica politica della vita politica russa pubblica, è un consigliere della sicurezza del Cremlino, pare abbastanza ascoltato, effettivamente non si sa insomma se è lui che un po' ricopia i desideri di Putin nei suoi scritti, oppure se è Putin che comunque dà un po' retta anche a questo tipo di istanze quando deve ammaliare gli elettori per diciamo rivendicare una grandeur russa, che ha, questo lo diciamo insomma anche in maniera senza ambiguità, ha anche nel passato staliniano una dei suoi punti di riferimento, l'abbiamo spesso detto, uno dei paradossi di quel paese è di rivendicare allo stesso tempo l'identità slavocentrica, ortodossa e nazionale, e dall'altro rifarsi anche al passato dell'Unione Sovietica e soprattutto anche alla vittoria nella seconda guerra mondiale. Insomma, i compagni antifascisti ci raccontavano in più di un'occasione come il 9 maggio, la festa della vittoria, rappresenti sì un po' un giorno anche importante di, ovviamente, di ricordo e di memoria per quelli sono stati anche il contributo di sangue altissimo dato dall'allora Unione Sovietica nella guerra contro i nazifascisti, ma allo stesso tempo diventa anche un giorno di rivendicazione appunto della superiorità slava nei confronti anche dei popoli limitrofi, dei migranti di religione musulmana che vengono in maniera abbastanza frequente aggrediti in maniera anche sistematica proprio il giorno del 9 maggio. Insomma, quello che pensiamo sia un argomento che dovremo andare ad approfondire anche nelle prossime settimane è un vero e proprio ginepraio. Invitiamo ovviamente insomma gli compagni, soprattutto quelli che poi insomma dagli microfoni in questa radio si riconoscono nel modo anche di interpretare fatti così rilevanti al piano internazionale, l'abbiamo fatto con la Siria e lo facciamo adesso con l'Ucraina, insomma di non accontentarci di interpretazioni semplicistiche, ma cercare sempre un po' di andare a fondo alle cose, cercare anche di probabilmente non affrontarle come se si trattasse un po' di una partita di pallone, ma insomma qua siamo di fronte a un possibile scenario di guerra civile, anzi tuttora uno scenario di guerra civile in cui fondamentalmente si stanno contrapponendo non solo insomma visioni anche forse del mondo del futuro, ma in generale anche equilibri internazionali che non vedono sicuramente niente di buono né da una parte né dall'altra. Con l'ultimo pezzo dei Dropkick Murphys, Flanagan's Bell, Ball, vi lasciamo con Miss Pavlichenko, vi lasciamo al GR e l'appuntamento è per giovedì prossimo. Un abbraccio e un saluto a tutti e a tutti, ovviamente in particolare siamo in attesa delle notizie che ci dovrebbero giungere per la revisione della carcerazione per i 4 Notav in carcere ormai da svariate settimane per terrorismo, anzi da mesi per terrorismo. Siamo in attesa di notizie che speriamo il più belle possibili. Ancora un saluto a tutti e a tutte.